Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Bourbon Street. Appuntamento centrale della nostra puntata di oggi è l'intervista realizzata dal nostro Martino Dont a Luigi Viva in occasione dell'uscita di un CD dedicato alla musica del cantautore genovese Fabrizio De André e riletto in chiave jazz, un lavoro molto interessante che può fare discutere per i suoi contenuti e lo faremo appunto con uno dei protagonisti. Dopodiché le pillole di Alceste e Airoldi che ci portano nel cuore della storia del jazz. Ma oggi voglio cominciare con una bellissima novità discografica firmata dalla celeberrima Blue Note.
Thank you.
Everything Helps, tutto aiuta, dice Julian Lage in questo bellissimo brano, estratto dal nuovo album dell'eccellente chitarrista americano. Ed è un disco che segue di un anno esatto la pubblicazione di un altro lavoro assolutamente acclamato, View with a Room, ed è un disco in cui le sessioni di registrazione sono state incise durante quelle del disco precedente. E quindi torniamo ad assaporare i suoni che vedono il talentuosissimo 35enne accompagnato da una solida band formata dal bassista Jorge Röder, dal batterista Dave King e con la partecipazione del fenomenale Bill Frisell, che un po' gli somiglia per intenti, modalità e approccio sullo strumento. Un album fatto di grande raffinatezza, di sofisticazioni armoniche e di un interplay formidabile, senza orpelli, è assolutamente essenziale. The Layers è il titolo dell'album, gli strati, e Julian Lage usa in questo album chitarre elettriche essenziali, pulite, senza troppi affetti, e anche la chitarra acustica, che ascoltiamo proprio nella title track, e quindi The Layers. abbiamo ascoltato The Layers, che è la title track del nuovo album del chitarrista Julian Lage insieme al bassista Jorge Röder, al batterista Dave King e con la partecipazione straordinaria, come prima dicevamo, del fenomenale Bill Frisell. Ed ora passiamo a un altro ambito, quello che vede protagonista Luigi Viva, che in realtà è un giornalista musicale, però particolarmente esperto del cantautore genovese Fabrizio De André, e quindi grazie alla sua idea è nato questo lavoro che si chiama appunto Viva De André e che è una sorta di concerto racconto che lui porta in giro con tutta una serie di musicisti straordinari e che ci racconta al microfono del nostro Martino Dont.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura.
Luigi Viva, grazie di essere nostro ospite a Bourbon Street.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Buongiorno a tutti.
Lei si è occupato ampiamente del rapporto di De André con il jazz. Un aspetto forse non noto a tutti. Può riassumerci un po' il ruolo che ha avuto il jazz nella vita di De André?
Questo io l'ho fatto perché poi tra l'altro ho scritto la sua biografia d'accordo con lui quando era in vita e proprio intervistando i suoi amici d'infanzia, le persone che lui mi aveva indicato di contattare appunto per seguire un lavoro il più possibile corretto e dettagliato, ho incontrato Attilio Oliva che era poi uno dei sassofonisti di questa band jazz nella quale lui ha suonato fra il 56 e il 60, gruppo nel quale tra l'altro si univa occasionalmente un altro grande della musica italiana che era Luigi Tenco. E stando ai compagni, diciamo, di viaggio e musicisti poi che negli anni l'hanno accompagnato, sembrerebbe che il jazz è stato fondamentale proprio per la sua impostazione musicale e questo straordinario senso del tempo che Fabrizio aveva, tant'è che alcuni musicisti come il batterista Ella De Bandini mi ha raccontato che spesso lui si appoggiava per tenere il tempo sulle corde basse che suonava Fabrizio della chitarra, quindi per dire che il jazz è stato importantissimo nella sua crescita professionale ed è in qualche modo ritornato in qualche canzone e nel disco che lui stava preparando prima di lasciarci i notturni aveva dato proprio mandato ai suoi collaboratori di lavorare le musiche ascoltando alcuni classici jazz, in particolare i dischi di Jimmy Jaffery, che è il musicista del quale acquistò il suo primo disco jazz nel 1956, quindi come vedete c'è un legame abbastanza forte con la musica jazz.
Viva De André nasce come concerto racconto proposto a diversi festival jazz, tra cui anche Jazz Ascona. Come è iniziato questo progetto?
Il progetto nasce da, come dire, un evolversi delle mie presentazioni. Quando io faccio degli incontri pubblici per parlare dei libri di De André, ne ho fatte ogni volta una diversa dall'altra, a volte con gli ospiti, a volte con ospiti musicisti. E poi mi è venuta questa idea, mi sono confrontato con Luigi Masciari, che è il coautore del CD ed è l'arrangiatore e direttore musicale, che ha fatto un lavoro straordinario. Sulle prime Luigi era un po' timoroso, perché andare a toccare dei brani che sono dei classici della musica italiana italiana era quasi, come dire, fare un oltraggio. Invece poi lavorandoci sopra lui mi ha detto che ha trovato molte assonanze con il jazz e diciamo che il lavoro è venuto fuori anche in maniera abbastanza tranquilla, nel senso è stato poco manipolato quelle che erano le melodie e c'è stato un po' un cambio di approccio, se vogliamo. Però secondo me, anche da un punto di vista personale, credo che abbiamo fatto un lavoro bello e rispettoso, tant'è che anche Dori Ghezzi è rimasta colpita, insomma, quindi siamo riusciti a riproporlo, perché secondo me non ha senso tentare di cantarlo, perché aveva un'intonazione strepitosa, una voce unica, quindi tutti quelli che in qualche maniera hanno provato a riprodurlo con la voce non è che hanno fatto molto spesso delle belle figure, secondo me. Quindi è stata anche una via d'uscita per noi, ma anche una forma di rispetto nei confronti di Fabrizio, perché non volevo io in alcun modo riproporlo in disco con la voce, con qualcuno che canta le sue canzoni. Penso che tutto sommato alla fine è stata una scelta che ha pagato.
Parliamo subito dell'elefante nella stanza, i brani di De André in forma jazz strumentale, dunque senza i testi. Di certo avrà suscitato un po' di sorpresa negli ascoltatori.
Sì, diciamo di sì, però quando vengono a vedere lo spettacolo devo dire che rimangono colpiti, perché la band ovviamente è composta tutti da jazzisti italiani di grande valore, però ha anche un bel feeling rock in qualche maniera, quindi non è una cosa così, come dire, paludata. Riusciamo a trasmettere pure delle belle emozioni anche attraverso le improvvisazioni. Poi abbiamo dei solisti di valore come Francesco Berzatti, che è conosciuto un po' in tutta Europa, sassofonista, ma lo stesso Luigi Masciari, che ha scritto tutte le parti, tutti gli arrangiamenti. Poi abbiamo Pietro Iodice alla batteria, Giampiero Locatelli al pianoforte, e dal vivo con noi suona Francesco Poeti, ma nel disco ha suonato Alfredo Paisciau, che è un altro grande strumentista che ha lavorato anche con Pino Daniele. E poi abbiamo due ospiti d'eccezione.
Certo, i due ospiti internazionali, Giulio Carmassi del Pat Metheny Group e Michael League degli Snarky Puppy.
Esatto, sì, loro sono, possiamo dire, un po' sono due miei figliocci, perché in qualche maniera io ho fatti conoscere con i miei iscritti quando erano poco conosciuti anche in Italia. Gli ho proposto questa collaborazione e hanno aderito, devo dire, con grosso entusiasmo. Giulio Carmassi suona in quattro brani ed è stato strepitoso, perché ha dato veramente una marcia in più ad alcune esecuzioni, perché ha inserito nel disco una marea di strumenti, la tromba, il sassofono, l'organo Hammond, le percussioni, quindi è un talento incredibile. E poi Michael League, che è il leader degli Snarky Puppy, ha suonato il Mego Megun, ha suonato il basso e l'oud, perché non molti sanno che Michael, parallelamente agli Snarky Puppy, ha dei gruppi con i quali suona musica di derivazione etnica, particolarmente turca e araba. E quindi l'ho visto proprio centrato su quel pezzo, gliel'ho proposto ed è stato contento di collaborare. Per noi è una grande soddisfazione. Tra l'altro, nell'ultimo concerto che abbiamo fatto all'Auditorium di Roma si è unito anche a noi una ex componente del Pat Metheny Group, quindi in qualche maniera nel disco sono entrate anche molte delle mie passioni musicali.
Che rapporto hanno questi ospiti con la musica di De André?
Ma guardi, devo dire che è una cosa strana. Giulio Carmassi lo conosceva, perché Giulio ovviamente è italiano, anche se vive ormai da quasi 20 anni negli Stati Uniti. Giulio è appassionato pure di Piero Ciampi, quindi in qualche maniera aveva una conoscenza più approfondita. Michael invece direi che lo conosceva quasi per niente, però gli ho mandato dei dischi di Fabrizio, ha ascoltato il brano che gli avevo proposto e si è inserito naturalmente. Poi secondo me, quando ci sono grandi musicisti, il grande musicista, ecco, anche di fronte a dei brani sconosciuti, spesso se è grande riesce a mettere il suo feel dentro. Io sapevo che erano grandi, che sono dei grandi musicisti, ed ero sicuro che avrebbero fatto bene. Devo dire che sono stati non bravi, bravissimi.
Thank you.
Spesso si fa riferimento al poeta De André e ci si dimentica un po' del musicista. Come mai quando si parla di grandi cantautori si tende a trascurare un po' l'aspetto musicale?
Ma guardi, secondo me c'è proprio una mancanza in generale, senza fare nomi, no? Perché la gran parte dei cantautori dal punto di vista musicale sono molto, molto fiacchi, diciamo così. Invece Fabrizio, sin dagli inizi, sin dai primi 45 giri, ha fatto, diciamo, una ricerca musicale anche abbastanza colta, perché è partito dai Trovatori e Trovieri, e poi ha avuto la fase più vicina al rock, qualche influenza jazz in un paio di brani, e soprattutto poi ha sviluppato, che è la cosa poi più importante, uno stile personale sempre in continua evoluzione. Se poi lei va ad ascoltare con attenzione De André, vedrà che la voce si inserisce all'interno di un'orchestrazione come in un mosaico, in maniera quasi perfetta. Non si sente il distacco fra la voce e il testo, come spesso avviene nella gran parte delle esecuzioni dei cantautori. E poi lui ha questa capacità proprio di adagiare le parole sulla melodia incredibile, e direi che ha uno stile unico. Io penso che a livello cantautorale in Italia sia stato il più grande che abbiamo avuto, insomma, se non voglio fare i nomi, però. E poi era un grandissimo performer, perché suonava bene la chitarra, dal vivo era strepitoso, insomma, ascoltare i concerti di Fabrizio era come vedere un'opera d'arte. È stato veramente un grande, grande, grande artista. Limitarlo al fatto di dire che era un poeta è un po' una banalità, insomma, lo sappiamo tutti, perché a volte uno, se prende le canzoni di Fabrizio e legge i testi, vivono di luce propria. Quindi c'è questa doppia possibilità di goderlo, sia nel leggere i testi, sia nel vedere come i testi poi sono tutt'uno con la musica.
Lei parlava una volta del rapporto di assenza-presenza della voce di De André come una sorta di voce politica che si manifesta attraverso l'opera musicale, contrapposta quindi all'assenza fisica della voce.
Esatto, è così. Al di là della perdita personale, che è stata un po' una tragedia perché ero molto legato a lui, la perdita più grande, secondo me, è stata la perdita della voce, dell'impegno civile, della voce politica di Fabrizio, che attraverso le sue opere, i suoi dischi, le poche interviste, ha svolto un ruolo importante proprio nella crescita civile del nostro paese. Secondo me è uno dei più grandi intellettuali che abbiamo avuto in Italia. Insomma, io lo paragono a Pasolini e a Sciascia, proprio perché aveva questa capacità di parlare a tutti ed arrivare a tutti. Noi siamo rimasti colpiti quando abbiamo inaugurato una piazza a Roma, nella zona della Magliana. Era una zona abbastanza difficile dal punto di vista sociale. E durante un'intervista la signora del posto, insomma, dichiarò che, pur non avendolo mai ascoltato, era una popolana, diciamo così, sapeva che De André scriveva le canzoni per la povera gente come noi, ha detto questa signora. Io penso che, insomma, un messaggio così, che sia arrivato così in profondità anche a livelli più bassi della popolazione, tra le persone umili, credo che sia un bel messaggio. Penso che lui ne sarebbe stato più che fiero.
Come avete scelto i brani? Spaziate tra diversi periodi diversi di attività di De André. Che criteri avete usato?
Guardi, Luigi Massari racconta sempre un po' divertito questa cosa, perché dice, Luigi dice, i primi giorni mi ha mandato praticamente tutti i dischi di De André. Dice, ogni giorno arrivava qualcosa di nuovo e l'ho lasciato fare a lui, nel senso che avevo piena fiducia. Avevamo in mente un paio di pezzi, tipo il Meco Come Gun, anche per adattarlo meglio ai potenziali ospiti. L'ho lasciato fare a Luigi. Difatti passiamo un po' fra la prima parte, i primi 45 giri degli anni 60, la prima parte della produzione, con qualche toccata più recente con Creta Le Maghe, uno dei brani molto più coinvolgenti, Bombarolo, che è tratto da Storia di un impiegato. Diciamo che siamo andati un po' così a feeling, non è che abbiamo seguito una linea filologica. Ho lasciato a Luigi, all'approccio, al feeling, come lui sentiva i brani più adatti o comunque più vicini e più facili in qualche maniera da trattare. E devo dire che, insomma, la scelta è stata poi funzionale, e in qualche maniera i brani stessi, che io poi inserisco all'interno dello spettacolo, dove ovviamente vengono suonati live dalla band, mi aiutano pure a seguire un percorso di racconto. Però non è stata costruita la scaletta in base a questo discorso. Diciamo pure che comunque noi le avevamo già testate dal vivo, perché il progetto è nato così, li abbiamo provati dal vivo, li abbiamo suonati in alcuni concerti, poi quando abbiamo visto che il materiale era ben rodato, siamo entrati in sala di registrazione e abbiamo registrato. Io quello che sono stato molto attento a evitare i cliché nella parte degli arrangiamenti quando in qualche maniera ci si confrontava con Luigi. Alcuni brani sono, per esempio, ce n'è uno, La città vecchia, che ha una lunga intro di pianoforte che è stato dedicato a Lyle Mays, che io conoscevo perché ho scritto la biografia di Pat Metheny, tra l'altro, e quindi ci è sembrato giusto, dopo che il pianista ha finito questa take, ci è venuto quasi spontaneo dedicarlo a Lyle Mays. E anche Valse per un amore, per esempio, l'inizio, c'è una lunga introduzione, specie dal vivo, perché servono un po' anche da lancio per le improvvisazioni. Però in linea di massima sono rimasti abbastanza fedeli. La melodia in qualche maniera viene fuori e ognuno di noi, magari mentre l'ascolta, può canticchiarlo o comunque, come dire, rivivere un po' le nozioni che quelle canzoni gli hanno dato quando le ascoltava, magari quando era giovane, insomma. In particolare nel Pescatore devo dire che abbiamo fatto una scelta stilistica voluta nel farlo così funk, proprio per distanziarlo nettamente dagli arrangiamenti originali, perché abbiamo voluto omaggiare Joe Zawinul, che era uno dei jazzisti preferiti, se non il jazzista preferito di Fabrizio De André. Quindi in Pescatore ci sono proprio dei richiami ai Weather Report.
Sono previsti altri piani per Viva De André quest'anno?
Guardi, stiamo adesso trattando per la prossima stagione delle date. Io stavo vedendo forse anche gli istituti italiani all'estero e a livello teatrale. Siamo nella fase, diciamo, di contatti, anche perché noi cerchiamo sempre di muoverci in qualche maniera in ambiti di un certo prestigio. Difatti siamo stati ospiti anche in Svizzera, a Locarno, al Palacinema di Locarno, un paio d'anni fa per Ascona Jazz, perché lo spettacolo necessita anche in qualche maniera di una audience attenta, delle location particolari, perché ovviamente io racconto, abbiamo anche l'utilizzo di alcune inediti di Fabrizio che parla, quindi è uno spettacolo abbastanza complesso, anche se immediato al tempo stesso, quindi si cerca sempre fra le proposte che ci giungono di trovare le occasioni giuste di un certo prestigio. Ora ripeto, vediamo, a primavera inoltrata dovremmo riprendere a esibirci, appena avremo le date magari ve le comunicheremo.
Luigi Viva, in chiusura le andrebbe di presentarci l'ascolto di uno dei brani dell'album a sua scelta?
È una cosa difficilissima, questa l'avrebbe dovuta fare Luigi Masciari. Io penso che il brano, che in qualche maniera è un po' lungo ma è molto toccante, soprattutto nella parte finale dove c'è un assolo di sassofono strepitoso che mi emoziona sempre ogni volta che l'ascolto, io direi Cresa de Ma, è il brano, uno dei brani più famosi di De André, tratto appunto dall'album omonimo.
Luigi Viva, grazie mille per averci concesso un po' del suo tempo. Le auguriamo buon proseguimento e buona musica.
Grazie a tutti gli ascoltatori di RSI e a risentirci presto. Buona fortuna a tutti.
Arrivederci.
Grazie.
Abbiamo ascoltato l'intervista realizzata dal nostro Martino Dont a Luigi Viva, che è l'artefice di questo progetto, di questo concerto racconto, dedicato al cantautore genovese Fabrizio De André. Insieme a lui i musicisti Luigi Masciari, Francesco Bearzatti, Pietro Iodice, Alfredo Pasciau, Giampiero Locatelli e due ospiti straordinari quali Giulio Carmassi, che è noto per aver fatto parte del Pat Metheny Unity Group, e anche Michael League, leader degli Snarky Puppy. Volto pagina ora per ricordarvi l'appuntamento con il jazz domenica prossima a partire dalle ore 20 sulla nostra Rete 2. Ritrasmetteremo un concerto che risale a giovedì 6 ottobre del 2016, quando a inaugurare la prima parte della nuova stagione di quell'anno fu chiamata una formazione di assoluto rilievo nel panorama musicale alternativo statunitense. Si tratta di The Bad Plus, ovvero Ethan Iverson al pianoforte, Dave King alla batteria e Reed Anderson al basso, che forse è il perno focale attorno al quale ruota tutto l'incedere musicale di questo gruppo. Siamo al termine della nostra puntata di Bourbon Street e abbiamo ancora da proporvi una delle pillole di Alceste Airoldi che ci porta nel cuore della storia del jazz e che oggi ci parla di un'artista straordinaria del Novecento, ovvero Nina Simone. Da Claudio Farinone un saluto e grazie per il vostro ascolto.
Che il 2023 sia l'anno del 90° genetriaco di Nina Simone lo sanno anche le pietre. E sembra che, mercé il documentario Scandalo sulla vita dell'artista di Trion, le notizie sulla sua vita personale ed artistica proliferino un po' ovunque. È stata una delle artiste più straordinarie del Novecento, un'icona della musica americana, era una narratrice musicale, un griot, come avrebbe imparato in seguito, che ha usato il suo straordinario talento per creare un'eredità di liberazione, potere, passione e amore attraverso un magnifico corpus di opere. Si è guadagnata il soprannome di alta sacerdotessa dell'anima perché poteva tessere un incantesimo così seducente e ipnotico che l'ascoltatore perdeva la cognizione del tempo e dello spazio, mentre veniva assorbito dal momento, dalla musica. Era quello che il mondo avrebbe conosciuto come Nina Simone. Quando Nina Simone è morta il 21 aprile del 2003, ha lasciato un tesoro senza tempo di magia musicale, che abbraccia oltre 4 decenni dal suo primo successo, il classico Top Ten del 1959, I Love You Porgy, a A Single Woman. Alla fine della sua vita, Nina godeva di un grado di visibilità senza precedenti. La sua musica è stata apprezzata dalle masse grazie alla rivoluzione dei CD, alla scoperta su internet e all'esposizione attraverso film e televisione. Cinnamon è stata oggetto di campionamenti e remix, per esempio, che l'ha fatta conoscere anche alle giovani generazioni. Nina aveva venduto oltre 1 milione di CD nell'ultimo decennio della sua vita, rendendola una bestseller del catalogo globale. Nessun sito web può esplorare a fondo le molte sfumature e sapori che componevano gli oltre 40 album originali di Nina Simone. Eunice Waymon divenne Nina Simone prendendo il soprannome di Nina, che significa piccola in spagnolo, e Simone, attingendo dall'attrice Simone Signoret. In particolare oggi ci occuperemo di Nina Simone moglie. E c'è da dire che, sicuramente, i suoi matrimoni non sono stati fortunati e duraturi. Nina incontrò il suo primo marito, Don Ross, un poeta beatnik che lavorava come imbonitore di un luna park ad Atlantic City, nel 1956. Ross conduceva una vita da vagabondo, ma Nina lo trovava irresistibile. Dice: «Lui era al bar tutte le sere, io ero sola e bevevo latte», ha raccontato. La famiglia Waymon lo disprezzava e lo considerava una sanguisuga, ma Nina e Ross si sposarono nel 1958. Tuttavia la sua famiglia potrebbe aver sempre avuto ragione, perché Nina si pentì rapidamente del matrimonio e divorziarono dopo meno di un anno, divorziando legalmente nel 1960. I dubbi della famiglia di Nina sembra proprio che fossero fondati, perché Don Ross allungò parecchio le mani sui guadagni della cantante, prosciugando interamente il suo conto in banca. Un anno dopo aver divorziato formalmente da Don Rosa, nel 1961 Nina sposò Andy Stroud, un poliziotto di New York. L'ha aiutata ad affrontare gli inconvenienti della fama e in seguito è diventato il suo manager e nel 1962 hanno avuto anche una figlia. Però non erano tutte rose e fiori, tutt'altro. Stroud era un uomo crudele, violento e il modo in cui ha trattato Nina è davvero orribile. Nina ha scritto nel suo diario: «Mi ha picchiato fino a casa, mi ha puntato una pistola alla testa, mi ha legato e violentato». Una cosa buona che Stroud ha fatto per Nina è stata quella di farla suonare alla famosa Carnegie Hall di New York. Questo è stato il sogno di una vita che si è avverato per Nina. Il Carnegie era un luogo famoso per la musica classica e lei era estremamente nervosa prima di suonare il 12 aprile del 1963, ma la sua performance ottenne recensioni entusiastiche e vide l'uscita di un album dal vivo. Alla fine degli anni 60 Simone si scatena. Complice i suoi indubbi problemi psichiatrici e affranta dalla stagnante lotta per i diritti civili, tra l'altro. L'America mi ha tradito il mio popolo e ha calpestato le nostre speranze. Anche Andy mi ha tradito, scrive. Mi sentivo come se fossi attaccata da tutte le parti. Il mondo intero si stava alleando contro Nina Simone. La cantante pianista si ritirò dal Barbados nel 1969, lasciando dietro di sé Andy e la loro figlia Lisa. Per un certo periodo è stata l'amante del primo ministro delle isole Barbados, Earl Barrow. Ero la sua cortigiana e lui era il mio pascià, ricorda. Si è poi trasferita con Lisa in Liberia, dove ha provato un selvaggio senso di libertà ed è scesa nell'edonismo della cosiddetta divadom. A una festa che ha ispirato la sua gioiosa canzone African Calypso, si è spogliata nuda e ha ballato per 2 ore, foraggiata dallo champagne.
1974, that's the year. I went straight home cause I had so much to fear. I had dreamed for oh so long that one day I'd be going home. There's so much gossip in the town. Nobody knows what's really going down. Stench, smells, I couldn't stand it. The dirtier you are, the more you're a hit.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me hand. When I first got to Africa, I was glad. I thought at last I wouldn't be had. So I went to a discotheque one night and danced myself right out of sight. What I mean is this, I went with a friend. We sat through the night right to the end. The music was American and oh so good. So I jumped up just where I stood.
Run,
oh, I got the go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run that back as you can.
Run, Nina.
God is holding me and I best way off. The balcony all around. I felt so good just being in town.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, man, tip the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
Oh, God, you holding me hand. My joy was so complete, you know. My friend was happy. He said, go.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.